Beh, la temperatura si è un po' alzata in questa domenica, non solo perché ha smesso di piovere ed è arrivata un po' la primavera, ma perché il tenore delle letture l'avete sentito. Ha alzato un po' la gradazione, l'intensità di passione e quindi anche di morte e di amore. La parola morte campeggia un po' in questa liturgia ed è un po' il filo che intreccia tutte le letture, quindi, come dicevamo all'inizio, questa è la quinta domenica di Quaresima, ma anticamente questa era la prima domenica della Passione e la prossima, quella delle Palme, era la seconda e poi c'è la Pasqua. Infatti abbiamo ascoltato un piccolo monologo, diciamo, un dialogo che Gesù fa con se stesso, che è proprio tipico del Vangelo di Giovanni, perché Giovanni, a differenza dei sinottici, non racconta l'episodio del Getsemani. Quando Gesù è in quell'orto, no, a pregare, a sudare sangue, dicendo: Padre, passi da me questo calice, però sia fatta la tua e non la mia volontà, no? Quel momento angoscioso che Gesù vive prima di consegnarsi ai suoi uccisori. Qui vedete, il Getsemani è anticipato in questo momento, in un giorno così, quando dei greci volevano vedere Gesù, e Gesù gli parte invece, no, questa grande dichiarazione. Ora, Padre, l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Vedete, è Gesù che vede l'imminenza della passione, della morte, e dichiara di essere turbato, profondamente turbato. E quindi è come se pregasse, no? È come se ascoltassimo la preghiera di Gesù. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Che è quello che anche noi esclamiamo tante volte, no? Quando vediamo all'orizzonte qualcosa che ci fa paura. Un passaggio difficile, un vuoto, una solitudine da attraversare, un trauma, un incidente, un imprevisto. La prima cosa che chiediamo è no, eh? Anche no, è quello che chiediamo a Dio. Però poi Gesù in questa preghiera aggiunge queste parole: ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Qui vedete, vediamo in forma zippata, in forma compressa, quello che nel Getsemani avviene in tante ore di lotta, di combattimento. Perché Giovanni fa un Vangelo un po' diverso, meno narrativo e più teologico. E quindi qui è come se ci fa il distillato, il condensato di quello che è stata la sofferenza che ha portato Gesù a donare se stesso per amore. Che l'autore della lettera agli Ebrei, no, racconta con queste parole: Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime. Giovanni la fa facile, in due versetti dice tutto. Invece l'autore della lettera agli Ebrei dice: Gesù ha gridato, ha pianto quando si è trattato di soffrire e di morire. E ha chiesto a Dio che poteva salvarlo da morte. E per il suo pieno abbandono venne esaudito. In modo un po' strano, perché è stato esaudito così. Cioè Dio ha detto: ok, capisco il tuo problema, vai sulla croce. Il modo in cui Dio esaudisce le nostre preghiere è tutto da decifrare, perché abbiamo tutti i nostri traumi, a riguardo. Quante volte abbiamo gridato nella vita, abbiamo chiesto aiuto e non sono arrivati i Marines, non sono arrivati i nostri. Sono arrivati gli altri, quelli che ci stavano già facendo magari soffrire. Quindi capite, questa è una domenica che ci fa chiarire un punto molto decisivo, molto drammatico nella nostra relazione con Dio. Quando la nostra umanità si trova in momenti di grande disagio, di grande sofferenza, e ci accade di gridare, di piangere e di essere liberati da quello che stiamo vivendo. Ecco, Gesù ha questa scintilla che per noi è già una traccia di preghiera. Ma forse sono venuto al mondo proprio per questo. Cioè, forse questo momento da cui scapperei a gambe levate, in realtà è l'occasione perché il Padre sia glorificato in me. Cioè, perché nella mia vita si veda qualcosa del mistero di Dio. Capite? Questa è una luce per ciascuno di noi. Per quando ci troviamo in queste stesse condizioni, cioè quando la vita è come una trappola da cui vorremmo scappare e non ci riusciamo. E a volte stiamo lì semplicemente come dei topi con la coda nella trappola e ci sembra soltanto di perdere tempo, di soffrire, di non arrivare da nessuna parte. Potremmo imparare anche noi a pregare in un altro modo, fermarci e chiederci: ma se invece tutto questo che non capisco fosse l'occasione di partecipare alla tua vita, cioè che anche in me si possa vedere quello che si è visto in Cristo, un mistero grande di sofferenza ma anche di amore. Allora dobbiamo recuperare la prima parte del Vangelo, perché fin qui potremmo dire: beh, forse se la prossima volta che sto veramente male provo anch'io a ripetere queste parole, mi può già essere di aiuto. Però l'inizio del Vangelo ci fa capire come Gesù arriva a fare questa preghiera. Ci sono dei greci che vogliono vedere Gesù e vanno da Filippo, che curiosamente è l'unico dei discepoli che ha il nome greco. Quindi probabilmente si sono avvicinati a quello un po' più cosmopolita dei dodici, quello con cui potevano parlare meglio. Filippo va a dirlo ad Andrea. Immaginatevi la scena, no? Andrea e Filippo che dicono a Gesù: Gesù, ti cercano i greci, gli americani. Capite? Il primo istinto sarebbe: dai, andiamo a fare qualcosa con loro, andiamo a fare una foto insieme, che ne so, no? I greci addirittura. Invece Gesù, che era solito dare risposte un po' strane, guarda i discepoli e dice a loro qualcosa. Ah sì, quelli vogliono vedere Gesù, cioè la salvezza di Dio? Io dico a voi qual è la salvezza di Dio. E gli dice questa parabola del chicco. È venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato, no? Se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Vogliono vedere Gesù? Non si può vedere Gesù se non nella forma del chicco che cade a terra e muore. Uno spettacolo che abbiamo tutti attorno a noi. Adesso vedete la primavera? Che bello, no? Che insorge la vita di nuovo. Ci sono tutti i fiori, tutte le cose colorate, profumate, che fanno starnutire me sicuramente, che stanno venendo alla luce, no? È la vita che torna dopo che l'inverno ha detto la morte sia su tutte le cose. Ecco che la primavera invece torna a fiorire. Ma cos'è successo prima di questa manifestazione di vita e di bellezza? Che tutto è morto, che tutto sembrava essere morto. Quindi Gesù sta dicendo: se volete vedere Dio che salva, guardate quello che sta già attorno a voi, il mistero di questa trasformazione, no? Quello che sembra morire risorge ancora più bello, ancora più vivo. È questo l'unico segno che si può vedere. Che è qualcosa poi, tra l'altro, che noi non possiamo vedere, perché non si può scoperchiare il terreno, no, per verificare questa cosa, se no interromperemmo tutti i processi in corso. E così non possiamo farlo, vedete, nella nostra vita. Quando siamo noi i chicchi che cadono a terra, Gesù sembra dire, dobbiamo avere fiducia che se accettiamo questa caduta e questo morire, non resteremo soli, porteremo frutto. Se invece opponiamo resistenza, magari ritardiamo la morte il più possibile, ma restiamo soli. Quindi capite, di fronte alla paura che tutti abbiamo di morire, quello che Gesù dice: io sto scegliendo di non essere solo, ma di offrirmi per tutti, in modo che avrò tutti vicino a me. Capite? È un investimento che sta facendo Gesù. Non è l'eroe che dice: non fa male la morte, io non conosco la sofferenza. Ma Gesù era veramente uomo. Gli sono tremate le ginocchia, ha avuto paura, ha pianto. Ma quando ha capito che la vita gli stava facendo una domanda: ti doni, offri te stesso o ti risparmi? Gesù non ha avuto esitazione a capire qual era la direzione giusta. Mi offro, do me stesso. E questo, vedete, cambia il significato della morte. La morte è una cosa che accade, c'è già accaduta tante volte. Quante volte siamo morti? Almeno quanto le dita delle mani, no? Poi un giorno moriremo proprio davvero. Ma questo evento così brutto, così terribile, che sembra una cesura, sembra una fine, noi, con la nostra libertà, lo possiamo cambiare di significato. Perché se noi, quando vediamo che stiamo per morire, che la vita ci viene tolta, no? In tanti modi. Offriamo quello che abbiamo tra le mani? Non stiamo morendo, ma stiamo dando la vita. Qual è la differenza fra uno che muore e uno che dà la vita? Guardate il crocifisso. È uno che muore o è uno che sta regalando tutto? A noi interpretarlo, capite? Per questo la croce è un segno scomodo, perché ci ricorda in realtà una cosa molto bella, che noi possiamo dare la vita. La croce non l'abbiamo tolta ormai dappertutto in Europa, perché? Perché ci vergogniamo di sapere che si può dare la vita. Così siamo tutti un po' disimpegnati, no? Così possiamo tutti avere l'autorizzazione a non dare più la vita. Ma se lo ricomprenderemo la croce, potremo tornare a mostrare questo segno, perché è un segno di bellezza, è un segno di intelligenza, è un segno di grande amore. Non è un segno di miseria, di oscurantismo e di morte. È il segno che ci dice quello che dicevano già i profeti. Ecco, io scriverò la mia legge nel loro cuore. Io mi sono fatto questa idea. Quando Gesù ha visto la morte e ha capito che era giunta l'ora, si è ricordato di queste parole dei profeti e ha capito che quel dolore che provava, un dolore profondo nel suo cuore, era il Padre che stava scrivendo nel suo cuore, nella carne del suo cuore, l'alleanza eterna. Pensate che bello pensare così nei momenti in cui stiamo soffrendo, che è Dio che ci sta facendo il tatuaggio definitivo sul cuore, altro che quelli che ci facciamo noi nei negozi di Milano e dintorni. Il tatuaggio definitivo: tu appartieni a me, tu sei mio per sempre e io sono tuo. La scriverò nei loro cuori. Questa è stata l'intuizione di Gesù, che lo ha portato a dire quel giorno, no, che ha rivelato questa preghiera: questa voce non è venuta per me, l'ho glorificato e l'ho glorificato, ma per voi, per noi stasera, che ascoltando questo tuono, questa voce che risponde alla preghiera di Gesù, possiamo capire davvero dove sta la bellezza della nostra vita. Non nel continuare a evitare i momenti difficili, tenendoci la vita stretta tra le mani, facendoci un po' sempre gli affari nostri, ma approfittando di quei momenti in cui la vita ti segnala che puoi donarti, puoi sprecare il vaso della tua umanità, diventando anche tu, come è stato Gesù, una salvezza per te e per gli altri. Perché quando qualcuno decide di dare quello che ha, sta salvando il mondo. Perché tutti vedono l'amore, che l'amore è possibile, che l'amore non è una teoria. Gesù che dice: io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me, o è un mitomane o era il figlio di Dio, che siccome stava per mettere dentro la storia l'immagine dell'amore più grande, lui ci stava rivelando che c'è qualcosa che ci attira profondamente, ed è l'amore, è l'immagine dell'amore. Quando un essere umano sceglie di donarsi, questa cosa ha un fascino irresistibile. Tutti guardiamo lì. Per questo quel giorno si è permesso di non andare a fare la foto con i greci. Ha detto: ma lasciate stare, fra un po' tutti ci faranno le foto, a me e a noi. Tutti ci guarderanno se diamo ascolto alla voce del Padre, che esaudisce le nostre preghiere diversamente da come noi immaginiamo. Perché noi tutta questa bellezza neanche sappiamo come poterla vivere. Ma Dio lo sa. Dio sa che tutte le nostre vite sono dei piccoli capolavori, con tutte le nostre cose storte, i nostri peccati, i nostri fallimenti. Ma se appena appena ci regaliamo, noi diventiamo una cosa bellissima agli occhi di Dio. Perché Dio manifesta proprio in noi il suo amore, non in categorie astratte di giustizia, di nobiltà, di impeccabilità. Dio ha bisogno soltanto di persone che la paura di morire provano ad attraversarla. Con questa preghiera che Gesù ci ha consegnato, che potremmo veramente portarci a casa questa domenica. È molto semplice. È una preghiera fatta di due parti. Nella prima siamo autorizzati a dire a Dio: ma che cosa mi sta succedendo? Padre, ho paura. Salvami da questa cosa. Possiamo andare avanti tutta la notte a gridargli questo. Però poi dobbiamo avere il coraggio di dire la seconda parte della preghiera. Ma se fossi venuto al mondo proprio per attraversare questa tenebra, Padre, glorifica il tuo nome. Dammi la forza di andare avanti. Vorrei scappare, non mi piace, cambierei vita domani mattina. Apro un ciringhito da qualche parte. Ma so che sono tutte idee strampalate. Se la mia vita è questa, se la mia storia mi ha portato qui, dammi la forza di attraversare una cosa che a me sembra soltanto un dolore, un vuoto, una solitudine. Però fa che in questo dolore io la vita la dia. Io usi quello che sono per creare relazioni con gli altri, non mi chiudo in me stesso. Perché è questo che ci salverà alla fine. Le relazioni, le amicizie, le catene di amore che costruiamo proprio nei momenti in cui ci sentiamo più soli e più tristi. Perché lì possiamo sfondare le porte della tristezza e della solitudine e accorgerci che attorno a noi non c'è l'inferno, ma ci sono gli altri, che come noi non aspettano altro che una porta si apra e ci possiamo riconoscere, fratelli e sorelle, tutti nello stesso cammino.